Allora, va bene, come al solito vediamo un velocissimo richiamo di cosa è stato fatto mercoledì e poi vediamo gli argomenti di oggi. Allora, mercoledì abbiamo discusso sostanzialmente, abbiamo fatto un ripasso dei metodi di sequenziamento classico, poi abbiamo visto i metodi più nuovi di sequenziamento, quelli con i fluorescenti, quelli su solido in parallelo, e siamo arrivati, se vi ricordate, a descrivere questi metodi di cosiddetta di prossima generazione, cioè quelli che consentono il sequenziamento di massa che sono disponibili oggi sostanzialmente. Dopodiché siamo andati avanti e abbiamo iniziato il capitolo sulla espressione del genoma. In quel capitolo lì abbiamo discusso sostanzialmente i microarray e abbiamo visto, sì, magari conviene a chiudere, grazie. Stamattina c'è un po' di rivoluzioni in corso. Dicevo, abbiamo visto soprattutto i diversi tipi di array, cioè gli array fatti con le sonde cosiddette spottate, brutta traduzione, cioè deposte sui vetrini, quelli sintetizzati in situ, e quelli a palline, ne ricordate i diversi sistemi. Avevo anche discusso come la cosa principale di queste cose qui sia il fatto che quelli, diciamo, spottati devono lavorare con misura relativa, se ricordate, quindi si usano a doppio colore, in analisi campione di riferimento, perché sono irregolari le sonde e quindi bisogna lavorare così, mentre invece quelli di tipo Affymetrix, quelli fatti in fotolitografia e anche quelli sulle palline, possono essere utilizzati dato che sono molto costanti come costruzione, possono essere usati a monocolore e quindi consentono delle misure, diciamo, assolute, quindi in cui un gene può essere comparato a un altro, insomma, in sintesi. Sì? Questi? Questi? Sì.
Sono quelle dell'Illumina, della Roche,
Sì, vabbè, il solid phase si riferisce alla capacità di fare sequenziamento in parallelo, non necessariamente mass sequencing. Il solid phase vuol dire fare sequenziamento in parallelo, l'hanno utilizzato già da molti anni per fare geni specifici. Per esempio, già nel 2001-2002 era disponibile un microfluidico fatto dalla Affymetrix, che consentiva il sequenziamento, per esempio, per alcuni geni che danno disposizione genetica alle malattie. C'era il BRCA1, che è uno dei geni che predispone al carcinoma della mammella, e consentiva un risequenziamento di quel gene lì, però. Quindi c'erano dei primers specifici solo per le zone diverse del gene. Ovviamente l'applicazione in larga scala di questo solid phase sequencing ha portato allo sviluppo dei metodi, appunto, che diceva lei, Illumina, Roche, eccetera. Va bene, quello di cui parliamo invece oggi, cosa ho fatto? Non lo so, non faccio sempre delle cose che non capisco. Ecco. Quello di cui facciamo oggi è questo, cioè la prima parte la dedichiamo ancora ai microarray, per cui facciamo alcune considerazioni su dei punti che non abbiamo visto la scorsa volta, sulla sensibilità e sugli usi che si possono fare con questi microarray, guardiamo anche un lavoro, e poi dopo nella seconda parte vediamo invece i metodi, sempre per studiare la gene expression, però basati non su ibridazione ma sul sequenziamento. Allora, vabbè, questi sono solo dei siti che vi ho portato, ma non serve a niente. Allora, la prima cosa che facciamo è di vedere un lavoro. Ovviamente i lavori con i microarray sono infiniti e sceglierne uno da presentare agli studenti è un problema, nel senso che potrei sceglierne mille, non riesco mai a decidermi quale di questi sia meglio. E dato che poi in realtà questo potrebbe essere il primo campo in cui voi scegliete i lavori da portare, e quindi oggi, che è già la terza lezione, bisogna incominciare a pensare al calendario dei vostri reports. Lo so che avete l'esame, il cosiddetto coso il 3, e quindi lasciamo dopo il 3, però la prossima settimana incominciamo magari a scegliere dei lavori, perché sennò.
Ma quindi li presenteremo dopo le vacanze?
No, 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 assolutamente non abbiamo tempo. Siete 60, 65 a coppie, cioè o facciamo una session, ci chiudiamo in montagna in qualche albergo e andiamo avanti 24 ore al giorno, se no non ce la facciamo. Quindi prima si fa, qualche coraggioso si lancia. No, 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 troviamo dei buchi. Troviamo dei buchi. Eh beh, non avete 6 crediti, ragazzi, 20, 20 ore di lezione sono 5 crediti, un altro credito si fa in quel modo lì. Dunque, allora, cosa volevo dire? Quindi, per scegliere un articolo dei 10.000 che sono usciti dal 2000 ad oggi su microarray, ho scelto il primo, che mi sembrava a questo punto la scelta migliore. Primo perché è più semplice, secondo perché in realtà è paradigmatico, cioè presenta quello che sono le cose che si possono fare in sintesi e per cui poi uno insomma, si espande come vuole. Allora, questo è il lavoro, come vedete, ho pubblicato il 23 ottobre del 1998 e quindi come immaginate questo era uno dei primi microarray che giravano per il mondo. E in realtà era di fatto un microarray di lievito, perché come vedete dal titolo qui non si tratta di organismi complicati, e perché nel 98, se l'hanno pubblicato nel 98 presumibilmente hanno iniziato a lavorarci 2 anni prima, cioè nel 96, è logico che non c'erano tantissimi geni, per esempio uomo, da studiare, d'accordo? Quindi invece c'era la sequenza più o meno completa del genoma del lievito. E quindi di lì ovviamente sono riusciti a costruire le sonde per fare un microarray di lievito. Allora, questi avevano costruito homemade, quindi se lo sono costruiti loro, un array che contiene più o meno tutti i geni conosciuti di lievito, credo che fossero circa 4.000 all'epoca, adesso sono 6.000, ma insomma più o meno così, e hanno subito interrogato con questo sistema quello che vi dicevo, un paradigma di quello che si fa con i microarray, cioè si va a vedere qual è il cambiamento di espressione genica, d'accordo, in una situazione sperimentale. Quindi voi da adesso in avanti vi potete immaginare tutte le situazioni sperimentali che vi vengono in mente, ma questa resta un paradigma. E questa è una delle cose classiche proprio della biologia, cioè la sporulazione, se ci pensate che cos'è sporulation, è la formazione di spore in lievito. E cosa vuol dire formare delle spore? Vuol dire andare incontro a una meiosi, quindi un fenomeno biologico ovviamente di portata trasversale molto importante, che è stato analizzato in termini di espressione genica, cioè cosa succede all'espressione dei geni durante, prima e dopo, no? La meiosi, quindi durante la sporulazione. Questo è solo per richiamarvi una cosa che dovreste conoscere, il lievito lo sapete. Lavora, cioè vive di solito da diploide finché sta bene, quando c'è una situazione di stress va incontro a produzione di cellule aploide, cioè va incontro a una meiosi, d'accordo? E questo è il fenomeno che succede alle nostre cellule germinali, né più né meno, d'accordo? Poi una volta che si sono formate le cellule aploidi, queste possono essere di tipo A, di tipo alfa, e vanno incontro ad accoppiamento e riformano una cellula ploide. La cosa che loro si sono andati a studiare è stato questo, cioè il fenomeno di sporulazione. D'accordo? E lì sopra sono andati appunto a costruire, a indurre la sporulazione con questo sistema, no? Si coltivano questi lieviti in assenza di un nutriente, ovviamente una condizione di stress per il lievito, e il lievito reagisce andando a fare delle spore. Ok, quindi ovviamente ci sono diverse fasi, la prima fase è chiaramente la divisione meiotica, d'accordo? In cui si formano chiaramente i famosi cromatidi fratelli, poi possono andare incontro a crossing over, eccetera. Spero che la meiosi più o meno ve la ricordiate abbastanza bene da soli. Poi c'è la prima e la seconda divisione meiotica, per cui si formano le quattro celluline aploidi. Nel caso del lievito restano tutte dentro a un asco, quindi restano dentro una struttura unica, ci sono le quattro celluline separate lì. Però vabbè, insomma, comunque il concetto è esattamente lo stesso. Dopodiché, una volta formata questa spora, la spora ovviamente va incontro a un microprocesso di differenziamento e diventa una spora matura, quindi cosiddetta maturation, qui incontro, d'accordo? Allora, qui ci sono chiaramente delle definizioni di stadio, quindi early, middle, middle late and late, ci sono i quattro stadi in cui, diciamo, hanno diviso questo processo, e qui sopra già si sapeva, prima di fare ovviamente questo studio, i biologi del lievito sapevano che ci sono due importanti fattori di trascrizione, quindi proteine di regolazione dei geni, che vengono a funzionare in queste fasi, cioè la IMEU1, che è la proteina principale che regola l'entrata e il funzionamento della prima fase, e poi questa proteina NDT80, che è quella che regola, diciamo, middle. Questo per adesso registratelo nella testa, perché serve poi a interpretare una cosa successivamente. Okay? Ovviamente, quindi, loro cosa hanno fatto? Hanno preso queste culture, prima cosa che hanno fatto, hanno guardato chiaramente che si formassero effettivamente le fasi della meiosi, così come erano definite dal disegno di prima, e questo l'hanno fatto andando chiaramente a guardare nelle ore, vedete qui c'è il tempo, sono andati a vedere le cellule tetranucleate, mononucleate, eccetera, eccetera, per controllare quali fossero effettivamente le varie fasi, d'accordo? E qui hanno misurato con dei marcatori appunto la formazione delle cellule mature, eccetera, eccetera. Quindi questo è solo un controllo, diciamo, della biologia, dell'esperimento, va bene? Quindi non ci perdiamo tanto tempo, poi ve lo leggete e siete a posto. Ok, a questo punto hanno fatto appunto un microarray, d'accordo? Quindi sono andati a ibridare gli RNA messaggeri presi alle diverse fasi, quindi early, che avete visto prima, mid, middle late and late, hanno raccolto le loro celluline, hanno fatto l'estrazione di RNA, ok? Questi erano dei microarray artigianali, quindi ovviamente hanno lavorato in doppio colore, quindi avevano il loro campione di controllo che era la cellula non differenziata, quindi il punto zero, d'accordo? E poi avevano i diversi RNA, RNA primo fase, seconda fase, terza fase, quarta fase, e li hanno confrontati con quello del punto zero, ok? Quindi ciascuna ibridazione era il punto, per esempio, early phase, marcato in rosso, ok? Punto zero, contro punto zero, marcato in verde. Poi c'era un altro array che era fase mid, mid phase, marcato in verde, rosso, adesso non mi ricordo più, contro punto zero, marcato in verde, e via di seguito. D'accordo? Quindi sono tutte misure relative rispetto al punto zero. Ok? Quindi hanno raccolto questi dati, vi ricordate che i microarray poi sono scanditi e quantizzati, quindi tabella di espressione, se vi ricordate dalla scorsa volta, queste tabelle di valori vengono convertite con una rappresentazione in false color in colori, ok? Per cui qui con la scala che hanno scelto loro, vedete, c'è nero quando l'espressione del campione, quindi fase early, fase mid, fase mid, eccetera, eccetera, è uguale a quella del punto zero, quindi non è cambiata, d'accordo? Quando è nero vuol dire non è cambiata. Se andate verso i verdi, vedete che si arriva a 3x, 10x, 20x, repressed. Cosa vuol dire repressed? Vuol dire che l'espressione nel vostro campione sperimentale al tempo X è più bassa di un fattore X rispetto a quella che c'era al punto zero, giusto? Se invece da questa parte vedete 3x, 10x, 20x verso il rosso, c'è scritto induced, quindi il contrario, vuol dire che il gene particolare in campione late, middle, quello che volete, è più alta rispetto al controllo, d'accordo? Quindi loro hanno generato una heat map, adesso qui non si vede ma non vi preoccupate, e in questa heat map hanno fatto una cosa che loro erano obbligati a fare perché era il primo microarray della storia, ma che facciamo ancora tuttora adesso? Cioè prendiamo alcuni geni, cioè scegliamo in mezzo a tutto questo marasma di geni alcuni, d'accordo? E verifichiamo che il risultato che noi abbiamo visto col microarray sia giusto, cioè che il microarray non ci stia fregando. Come facciamo a fare quello? Valutiamo con un metodo classico, gene per gene, la stessa cosa. D'accordo? Mi seguite? Quindi loro hanno preso gli RNA, gli stessi RNA che avevano marcato e che gli sono serviti per andare a fare l'array, una frazione di questo RNA, è stata analizzata con Northern blot. Vi ricordate tutti cos'è un Northern blot? Northern blot vuol dire separare gli RNA su gel, blottarli, quindi trasferirli su membrana e poi andare a interrogare il singolo gene con una singola sonda radioattiva. Ok? E quindi loro, come vedete, sono andati a guardarsi, vedete qui sono i tempi, tempo 0, tempo 2, tempo 5, tempo 6, tempo 7 ore, che sono, corrispondono alle quattro fasi studiate, d'accordo? E come vedete qui ci sono i risultati per questi geni, DMC1, SPS1, DIT1, SPS100, che corrispondono a questi. Allora, se noi andiamo a vedere che cosa succede, vedete, per esempio, guardiamo solo uno, poi gli altri ve li guardate voi. DMC1, vedete, è praticamente assente al tempo 0, al tempo 2 già si è svegliato per benino, poi aumenta ancora un pochino, ma visto che noi qui facciamo una false representation che non ha molte scale, vedete che c'è solo un rosso qua e poi c'è un rosso più scuro là. Questi sono a classi, quindi ovviamente non è che sale gradatamente, va a classe. Evidentemente fino a qui è un 10 per, di qui in avanti è un 20 per, diventa rosso più scuro. Però vedete che corrisponde. Guardiamone uno represso, tanto per avere un'idea. Vedete l'SPS100, che ha una piccola espressione qua, arriva lì, manca, torna poi allo stesso livello alla fine. Quindi questa è la cosa. Quindi loro fanno questa analisi su un certo numero di geni, ne deducono che il loro array non gli conta tutte delle frottole, ma più o meno ha senso, d'accordo? E quindi possono andare avanti con l'analisi. E a questo punto, vedete, hanno una fanno un'analisi di geni che sono, che si muovono, si cambiano, cioè a questo punto qui loro hanno analizzato tutti i loro 4.000 geni, d'accordo? Ovviamente hanno isolato da questi 4.000 geni un gruppo di geni, che adesso io non mi ricordo più il lavoro, ma poi ve lo leggete, credo che siano 300 e qualche cosa, che cambiano. Ovviamente tutti gli altri non cambiano, è inutile andare a vedere le righe nere, tanto ci dicono niente, d'accordo? Quindi si sono presi solo quelli che sono cambiati almeno in un punto temporale, d'accordo? E li hanno rappresentati qua. E come vedete, questi qui, ciascuna di queste righe che vedete chiaramente rappresenta un gene, è ovvio che qui non ci sono tutti i nomignoli scritti, tanto non li riusciremmo a leggere, ma quello che si vede dalla figura è che, è abbastanza chiaro, è che abbiamo una sezione di geni repressi, che sono tutti quelli che vanno in verde qua, d'accordo? Giusto? E abbiamo una sezione di geni che sono invece indotti, cioè che vengono indotti durante le varie fasi. Ma non solo quello, voi vedete anche che si possono definire, anche a occhio, poi uno può fare dei calcoli matematici, delle altre cose, ma anche a occhio si vede subito che ci sono delle classi diverse di geni. Questi qui sono dei tempi, no? Vedete mezz'ora, due ore, 5, 7, 9, 11. E si vede subito che ci sono, per esempio, non so, una classe che potremmo definire early genes, cioè geni che vengono repressi immediatamente, in analogia qui ci sono dei geni che vengono indotti immediatamente, li vedete, questi rossi presenti sulla prima ora, che chiaramente questi sono geni di risposta precoce, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io appena do la situazione sperimentale, cioè quindi appena gli metto il terreno senza fonte di azoto, questi sono i primi geni che si accendono, si spengono, quindi che cambiano espressione, quindi è la primitiva risposta della cellula. La cellula dice, orco, non c'è più l'azoto, come faccio? Sveglio questo, quell'altro gene che mi permettono di partire verso il programma genetico della sporulazione. Okay? Quindi questi sono gli early genes, si chiamano, quelli proprio primari. Okay? E come vedete, questi qui, alcuni di questi si spengono poco dopo, guardate proprio i primi su in alto, cioè cambiano idea subito dopo, cioè hanno una regolazione transitoria molto veloce. Guardate proprio i primi, guardate, vengono repressi dopo mezz'ora, a 2 ore sono ancora repressi, a 5 ore sono già di nuovo uguali al baseline, che vuol dire che fanno una risposta immediata e poi tornano a basale, ma quindi una cosa velocissima. Stessa cosa sugli indotti, no? Gli indotti si vedono un po' peggio perché il rosso tipicamente non si vede proiettato, ma sono qua, li vedete? Vedete che ci sono un gruppetto di geni qua che vengono svegliati, diciamo così, indotti precocissimamente, ma poi già a 2 ore, 5 ore non c'è più, quindi è un'espressione a picco. Ci sono questi geni qui, cosa saranno secondo voi, già, più o meno? Idea? No. Questi qui, tipicamente quelli che vengono indotti subito o spenti subito, sono i geni regolatori secondari. Cioè di solito, pensate, un genoma è molto complicato. È difficile che ci sia una risposta immediata primaria. Primaria vuol dire come succede in Escherichia coli. Lei aveva ragione e torto, nel senso che è chiaro che Escherichia coli fa quello. Vi ricordate la storiella dei repressori? Arriva l'induttore, toglie il repressore, eccetera, eccetera. Gli eucarioti difficilmente fanno queste cose così, di solito lavorano con dei masters, cioè ci sono geni che codificano proteine che sono fattori di trascrizione che servono ad attivare programmi genetici. Quindi in risposta a un fenomeno esterno non c'è subito la risposta metabolica, ma c'è una risposta master che attiva un programma. E di solito sono quelli lì, cioè quelli che vedete andare a picco immediato, sono quelli i regolatori. Ok, poi lo vedete, poi ci sono geni invece che vengono regolati secondariamente. Vedete per esempio questo gruppo qua che vi sto segnando con la punta della bacchetta, questo. Vedete che alla mezz'ora, alle 2 ore sono ancora praticamente uguali al baseline. E poi vengono invece, in questo caso, repressi, o in questo caso qua sotto, vedete, indotti, dopo le 2 ore, le 5 ore. No. Di nuovo questi qui sono geni di seconda fase, quindi probabilmente c'è stata una regolazione primaria e in risposta alla regolazione primaria c'è stato l'ingresso in regolazione secondaria. Quindi se io faccio questa cosa qui posso, come vedete, tracciare degli andamenti, no, di geni. Vedete che tra i vari geni ci sono diverse classi che si muovono con diverse cinetiche. Alcuni sono, per esempio, indotti subito e restano stabili. Li hanno chiamati early di prima classe, tanto per chiamarli in qualche maniera. Poi ce ne sono di quelli che invece aumentano subito, ma aumentano lentamente, vedete? E continuano ad aumentare con il tempo, questi li hanno chiamati early mild. Poi early di tipo terzo, che vanno su lentamente, poi scendono, e poi ancora questi qua, vedete che vanno subito su e poi dopo scendono, questi metabolici qua sotto. Quindi cosa si può fare? Si può, andando ad analizzare i profili temporali di tutti questi geni, si possono definire delle classi di geni, a seconda della temporal profiles, quindi a seconda della cinetica che questi seguono. Vedete, hanno fatto i gruppetti metabolici, early 1, early 2, early mid, early major, eccetera. Quindi possiamo fare delle categorie. E a quel punto lì cosa possiamo fare? Possiamo andare a cercare di capire che cosa codificano quei geni, d'accordo? Cioè andare a vedere quali sono i vari programmi genetici che vengono attivati durante le varie risposte. Allora, la prima domanda che si sono posti è, per esempio, se vedete se questi geni possono essere uguali o simili a quelli che, l'ho fatto un po' più grosso così si capisce. Vedete, secondo a come sono, come sono correlati. Per esempio, una cosa importante, vi dicevo, è che ci sono alcune proteine già note che sono correlate con certe specifiche fasi del ciclo. Torno indietro, ma un attimo, aspetta, così ci riusciamo a fare il collegamento. Vi dicevo proprio all'inizio, vedete, vi dicevo ci sono dei fattori di trascrizione che sono già noti, regolare la prima fase e la seconda fase. Quindi proprio per sapere, per capire se quei geni che noi vediamo nel microarray sono per esempio regolati da questi, cosa si può fare come esperimento? Si può andare a cercare di modificare sperimentalmente l'attività di questi fattori di trascrizione e vedere se regolano gli stessi geni che vediamo nelle fasi. D'accordo. Qui hanno fatto esattamente la stessa cosa, cioè hanno preso di nuovo il lievito, gli hanno trasfettato questa cosa qui che è GalND180, cioè una versione inducibile del gene, gliel'hanno espressa dentro e ovviamente vedono alcuni geni regolati, vedete? E quindi si può andare già subito a fare un parallelo tra quella che è la regolazione che si è vista nell'esperimento, questo qui è il nostro esperimento, tale quale, e quella che voi vedete indotta dalla trasfezione, quindi dall'espressione, noi diciamo l'espressione ectopica, no? Del fattore dentro la cellula, indipendentemente dal ciclo in cui la cellula si trova. E allora se noi troviamo corrispondenza di repressione o corrispondenza di induzione, vuol dire che quel gene lì è direttamente regolato effettivamente da quel fattore. D'accordo? Quindi possiamo fare un parallelo immediato tra queste due cose. Un'altra cosa che si può fare, e questi sono, come vi dicevo, il paradigma di quello che si riesce a fare con un esperimento di microarray. Poi dopo voi ve lo traducete, quando vedrete che se qualcuno di voi analizza appunto qualche risultato ottenuto con microarray negli anni successivi, su esperimenti più complicati, vedrete che poi in realtà è una reiterazione di queste, diciamo, due o tre cose che si riescono a fare. Per esempio si può, vedete, andare a vedere quali di questi geni sono legati al ciclo cellulare, cioè quali sono legati genericamente al ciclo cellulare, non alla fase meiotica. È ovvio che quando voi fate una meiosi, la cellula fa delle operazioni che sono in parte simili a quelle che succedono durante una mitosi normale, d'accordo? Allora, una prima cosa che noi possiamo cercare di distinguere è se i geni meiotici, cioè quelli che inducono la sporulazione, sono, no? Possiamo distinguere da quelli che sono invece genericamente legati alla divisione cellulare. D'accordo. Allora, stesso esperimento, uno manda il lievito diploide in ciclo, oppure lo arresta, d'accordo? Fa l'array e capisce quali sono i geni, sono questi qui gialli, che sono legati semplicemente al ciclo cellulare e non alla sporulazione. Quindi se io vado a vedere un gene che è regolato durante la sporulazione, ma che è regolato anche nel ciclo normale cellulare, vuol dire che questo qui è un gene solo di divisione e non di sporulazione. Ok? Quindi posso fare una sottrazione sperimentale delle regolazioni. E poi ultima cosa molto interessante, anche questa qui è paradigmatica. Ve lo traduco, scusate, se mi lasciate faccio una piccola parentesi, ve lo traduco con un esperimento, per esempio, che mi è venuto in mente adesso su questa cosa di confrontare l'effetto del nostro esperimento con un effetto di un'altra cosa. Non lo so, per esempio lì all'Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo c'è un gruppo che fa genomica, no? Il dottor Enzo Medico, professore Enzo Medico, che ha un gruppo di genomica dove c'è tra l'altro un apparecchio dell'Illumina per fare questi esperimenti di microarray. Per esempio il primo esperimento che mi viene in mente, solo per farvi il parallelo, che loro hanno fatto e pubblicato, molto bello, è stato un esperimento, loro proprio storicamente studiano l'HGF, che è non è l'epitelio agrofactor, HGF, hepatocyte growth factor, che è chiamato anche scatter factor, perché ha un effetto molto evidente sulle cellule e le fa andare a spasso, è un fattore di mobilitazione delle cellule. Però fa anche da proliferante, cioè se uno lo dà su una cellula in coltura, questa qui, fa spreading si chiama, cioè quindi mobilitazione, ma fa anche proliferare. Allora, se uno fa un effetto, cioè dà alle cellule questo famoso HGF, poi aspetta e va a fare un microarray, vede muoversi 500 geni, però si chiede immediatamente quali sono quelli della proliferazione, quali sono quelli del movimento, come si fa a distinguere? Si fa un altro esperimento in parallelo in cui si mette un fattore solo mitogenico, che me l'ha detto lei un attimo fa, cioè l'epidermal growth factor, EGF, su quelle stesse cellule è solo mitogenico. Quindi uno fa, capito, fa due esperimenti, se qualcuno di voi ha voglia di andarlo a vedere, cerca su PubMed, medico e tal, non mi ricordo più che anno, e lo trova, no? Quindi induzione con HGF, induzione con EGF, ovviamente controllo, e si vede subito la differenza di geni relative alla proliferazione e geni relative alla mobilitazione cellulare. Quindi questa è la stessa cosa, e l'ultima cosa invece paradigmatica che vi volevo far vedere è questo. I geni di lievito già nel 98 erano abbastanza ben conosciuti, d'accordo? Si sapeva in particolare che durante le diverse fasi meiotiche vengono in funzione, come vi dicevo, questi due fattori di trascrizione che vi ho detto prima, e questi riconoscono come fanno a funzionare, come tutti i fattori di trascrizione, vanno a appiccicarsi a delle sequenze, no? Degli elementi vicini ai geni e regolano la trascrizione di questi geni. Allora uno quello che può fare è andare a vedere se nella sequenza dei geni c'è l'elemento, quindi la sequenzina, che viene riconosciuta dal fattore di trascrizione. Quindi lavoro puramente bioinformatico, cioè si prendono le sequenze di tutti i geni regolati, ok? E si va a vedere se nel loro promotore c'è la sequenza che si chiama URS1 per il primo fattore di trascrizione, che si chiama MSE per questo NDT100, eccetera, eccetera, a vedere se c'è la sequenza. La presenza della, e questi sono i trattini, vedete, blu e azzurri che vedete qui, perché ce ne sono, voi dite, ma se c'è o non c'è dovrebbe essere solo bianco o nero, no? Invece qui ci sono del nero, c'è dell'azzurrino e del blu, ma perché una sequenza può essere più o meno simile al consenso. Quindi loro hanno dato dei colori per dire sì, dove è blu è una sequenza così così, dove è azzurro è una sequenza perfetta per quel certo fattore di trascrizione. Allora vedete che qui possiamo andare a studiare la corrispondenza tra la presenza di un certo elemento di regolazione e la regolazione effettiva in quale fase, d'accordo? E quindi facendo questo lavoro genericamente loro trovano, pertanto questo è il primo lavoro che vi trovate nel pacchetto delle lezioni, e questo è il primo lavoro da studiare, perché secondo me questo è veramente paradigmatico. È tra l'altro un lavoro di science, quindi è piccolo come lunghezza, sono solo 4 pagine con tante figure, però ci sono tutti i concetti già riassunti di quello che uno fa con gli array e che tipo di informazione riesce a ricavare, e quindi riesce a trovare la corrispondenza tra la regolazione, per esempio non so, l'EIT, e la presenza di certi tipi di elementi, d'accordo? Questa è la cosa. Va bene, allora, sono contento, l'abbiamo fatto, mezz'oretta. Allora, adesso prima di fermarci un attimo, facciamo ancora questi issues che vi ho messo qui sui microarray, che ci consentono di, avendo già visto anche un lavoro, di fare ancora un piccolo ragionamento prima di passare ai metodi di sequenziamento. Cioè, ve li ho messi qui. Primo, quali sono i punti che possiamo discutere su un esperimento di microarray? Prima di tutto la sensibilità. Secondo, che cosa misuriamo e che cosa non misuriamo? La frittata girata. Allora, innanzitutto la sensibilità. Questo è un problema importante perché i geni, ce ne sono molti che sono espressi in maniera molto facilmente misurabile. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che fanno un trascritto che si accumula a diversi numeri di trascritto per cellula e che quindi quando noi qualsiasi tipo di analisi facciamo lo misuriamo con relativa facilità, d'accordo? Ma moltissimi geni del nostro genoma sono espressi a livelli molto bassi, addirittura sotto a una copia per cellula. Non mi guardate così, vuol dire che una cellula ce l'ha, l'altro no, per esempio, d'accordo? Cioè ci sono molti geni del nostro genoma che sono espressi a livelli basali molto bassi. E quindi questi danno sempre un problema analitico, perché vuol dire che quando io ho la mia cultura di cellule estraggo l'RNA, quell'RNA lì è molto diluito rispetto a tutti gli altri e quindi ho bisogno di un metodo analitico molto forte per poterlo misurare. D'accordo. Allora, i primi esperimenti di misura, e questo che avete studiato nello studio che vi ho fatto vedere è un metodo di questo tempo, usavano una marcatura diretta. Cioè, questo già lo sapete, no? Estrazione di RNA dal campione. Il campione viene semplicemente retrotrascritto e durante la fase di retrotrascrizione si incorpora il colorante. Qui c'è un rapporto 1-1 tra l'RNA che c'era prima e il cDNA marcato che c'è dopo, e chiaramente questo pone una serie di problemi di sensibilità, perché chiaramente qui c'è un po' di ragionamento. Se io lavoro con un microgrammo di RNA totale, che è una misura che in laboratorio si usa di solito quantità di questo tipo, l'RNA messaggero è, come sapete, il 2-4% massimo del totale dell'RNA che io estraggo, e quindi vuol dire avere 20-40 nanogrammi di mRNA. Dato che io ho, non so, 10.000 geni espressi, questo è un calcolo fatto su una serie di mammiferi, ma va bene lo stesso, vuol dire che io sono... Se fossero tutti uguali avrei da 2 a 4 picogrammi di RNA per ciascuna. Dato che poi invece sono le variazioni molto notevoli di espressione, molti geni sono parecchio sotto al picogramma e questo non ci consente proprio di vederlo. Allora, ovviamente si può fare vari tipi di cose. Si può fare, per esempio, un'amplificazione. Non so perché ho questa figura lì, ma fa niente. Si può fare dell'amplificazione, no? Cioè si può... Non so perché, ho messo delle figure a cavolo, non vi preoccupate. Questa era la stessa cosa di prima messa con le letterine. Dicevo, la prima cosa che potremmo fare è pensare di fare una PCR, no? Cioè noi potremmo pensare di mettere a destra e a sinistra del nostro messaggero un primer e poi di amplificarli. Però il problema, se vi ricordate, è che la PCR non è lineare come sistema. Cioè, voglio dire che se io ho, per esempio, differenti campioni che presentano quantità diverse di un certo tipo di RNA, ovviamente io ho delle cinetiche di amplificazione fatte in questo modo. Se mi fermo a un certo punto, sono in saturazione per una specie e non in saturazione per l'altra. Quindi altero i rapporti relativi. Quindi c'è stato anche chi nella storia ha provato a fare delle amplificazioni PCR di questi RNA prima di ibridarli, ma il risultato è sempre un po' scorretto. Il metodo che si usa di più adesso, ecco, questo era il sistema, quindi fare una linker ligation e poi dopo andare a fare l'amplificato. Questo, ripeto, altera molto i rapporti tra le varie specie, non è conveniente. Quello che invece è il metodo ormai accettato, gli array moderni si usano così. Cioè quello che viene fatto è quello di fare un'amplificazione lineare, non esponenziale. La PCR fa un'amplificazione esponenziale, noi facciamo un'amplificazione lineare. Allora, in che cosa consiste un'amplificazione lineare? Ve lo spiego perché è un metodo, ripeto, molto noto. Questo, cioè campione, estrazione di RNA, ottengo ovviamente una popolazione di poli A mRNA. Questa viene... primed, come sempre, con l'oligo di T per fare la sintesi del cDNA, ma come vedete dietro, cioè in 5' rispetto a questa primer di oligo di T, gli ho aggiunto una cosina. Vediamo se qualcuno di voi indovina che cos'è. C'è scritto T7 Pro. Cosa sarà? Promotore T7, polimerasi T7 del fago di Escherichia coli. Quindi è una sezione veramente piccolina, sono una ventina di nucleotidi che fungono da promotore per una RNA polimerasi di tipo fagico. Quindi io, se io faccio questo, cosa ottengo? Ottengo che quando faccio la sintesi del primo strand di cDNA, sono qua, giusto? Ma se a questo punto qui completo il mio DNA, quindi tolgo l'RNA, d'accordo? E continuo la sintesi del cDNA, a questo punto... la DNA polimerasi mi copia anche la T7 Pro, d'accordo? Per cui io ottengo i miei cDNA allungati con un promotore da T7, va bene? A questo punto tolgo il loop e ho i miei pezzettini, freccia, cambio diapositiva, l'ho girato, quindi ho tanti di cDNA con il promotore prima, ok? Questi vengono purificati, a questo punto io aggiungo appunto l'enzima, cioè la T7 polymerase, che è un enzima che si compra facilmente e costa anche poco. Si aggiungono ovviamente il ribo, non desossiribo, perché questa è una RNA polimerase, quindi ribonucleotidi trifosfati, dei quali almeno uno sia marcato con qualche cosa. D'accordo? Questo qualche cosa può essere, per esempio, l'Affymetrix, nel protocollo Affymetrix, che sono quelli degli oligofotolitografici, loro fanno incorporare un UTP, che era la figura di prima, cioè un UTP marcato col biotina. Poi una volta che questi si sono ibridati sul vetrino si mette una streptavidina fluorescente che si lega sopra. Altri protocolli, non so, quello dell'Illumina fa direttamente marcare con un Cy3. Ognuno ha le sue. Comunque il concetto è che a questo punto noi cosa facciamo? Trascriviamo, non amplifichiamo con la PCR, d'accordo? Quindi questo qui è una polimerasi tRNA che si aggancia al promotore, fa una copia, poi si riaggancia, fa un'altra copia. E quindi se io ho 10 molecole di partenza, se faccio 10 volte faccio 100, se ne ho 20 ne faccio 200, cioè faccio un'amplificazione lineare della mia sequenza, d'accordo? Questa è lineare, quindi mantiene le proporzioni relative, e questa viene chiamata, dato che se fate tutta la ricostruzione dello schema, capite che questo qui che noi facciamo è un RNA complementare alla sequenza originale e viene chiamata appunto cRNA. Ok? Buona? Vado avanti? Vado avanti. È complementare? No, perché io ne scrivo solo uno adesso. Scusi, se io ho il promotore qua, faccio questa copia qui, faccio una copia uguale allo stampo, al senso, non all'antisenso. Quindi io farò delle cose che terminano con TTTT, che appunto è complementare. Ok. Secondo problema. Questo quindi è un problema che risolve il problema della sensibilità entro certi limiti, ok? Quindi ci sono comunque, anche se noi facciamo questa amplificazione lineare, ci sono comunque una serie di geni che sono espressi troppo poco e non li vediamo. Questo era per concludere il discorso. Quindi sensibilità buona, gli array attuali, ma non tutto. Problema 2. Le sonde che cosa sondano? Non è un problema indifferente questo, perché il fatto che usare dei microarray vuol dire comunque sapere che cos'è che noi andiamo a ibridare. Questo deve essere un concetto ben fermo nella mente, d'accordo? E quindi quando io sono il produttore di microarray, oppure sono un avventizio che ha una macchinetta da spottare in casa, qualsiasi cosa, a un certo punto decido quale sonda mettere per rappresentare i miei geni, e quindi devo essere conscio che una sonda non rappresenta tutto quello che io posso avere. Questa figura ve lo rappresenta molto bene. I geni eucariotici sono fatti da esoni e da introni, ok? E soprattutto vanno incontro a spacing alternativo. Cioè questo dobbiamo essere, come si dice, well aware in inglese, cioè ben consci di questo problema. Per cui se io per esempio so che un gene può andare incontro a questo tipo di splicing, io posso costruire una sonda sull'esone 1. Questo qui sarà un esone costitutivo, probabilmente sempre rappresentato, no? In tutti i miei modelli sperimentali, sono convinto. Però perdo l'informazione dello splicing. Giusto? Cioè so in partenza di non sapere quale delle due isoforme sarà espressa nella mia cellula. Va bene? Capito il problema? Ok. Posso ovviamente mettere una sonda qui e una sonda lì, in quel caso ho le due informazioni, per una scelta conscia. Visto dal punto di vista dello studente che legge il lavoro, deve essere conscio che quando ha un certo tipo di array tra le mani, ovviamente vede alcune informazioni ma non tutte. Per esempio, molti degli array in commercio in questo momento si basano su sonde mappate sul 3' UTR. Perché le mappano lì sopra? perché le zone interne, cioè le zone codificanti, come sapete, abbiamo fatto la prima lezione che abbiamo fatto, abbiamo parlato di famiglie geniche. Intrinseco al concetto di famiglie geniche vuol dire che i geni si somigliano, d'accordo? E quindi quando noi andiamo a disegnare le sonde nelle regioni codificanti, molto spesso abbiamo il problema di non trovare delle zone sufficientemente specifiche da discriminare un gene dall'altro. E allora molto spesso gli array che sono in commercio vanno a piazzare sonde sui 3' UTR, che sono un pochettino più variabili e quindi come tali un po' più specifici. Però noi dobbiamo sapere, come biologi, che quando usiamo un certo array non stiamo interrogando la sequenza codificante, ma stiamo usando una coda. Quindi se ci fosse, per esempio, un UTR alternativo, che vedremo che è una situazione abbastanza frequente nei nostri geni, lo perdiamo, ovviamente. D'accordo? Quindi questo era solo un warning, un'attenzione a che cosa si sta guardando. La Fimetris, come abbiamo detto l'altro giorno, fa tante sonde, vi ricordate il famoso probe set sparso su tutto il gene? Nella figura che vi ho fatto vedere mercoledì sembrava che fossero sparse su tutto il gene, in realtà le sonde affimetriche sono sparse quasi tutte in 3'. Quindi hanno un bias, diciamo noi, cioè una deviazione quasi tutto verso il 3'. Ok. E poi ovviamente due cose ancora che state attenti, questi sono solo due problemi concettuali, cos'è che misuriamo, cos'è che non misuriamo. Attenzione, quando noi misuriamo una cosa con i microarray, così come avete visto nel lavoro precedente, noi stiamo misurando lo steady state, cioè la quantità di RNA all'equilibrio, cioè quando abbiamo fatto la foto della cellula, nel senso l'abbiamo acchiappata, l'abbiamo lisata, la situazione lì, ma non stiamo misurando la trascrizione. Questo è un errore sul quale addirittura nei lavori scritti si vede, dice quindi la trascrizione è così cos'è, non è vero. Noi con questo sistema non misuriamo la trascrizione, misuriamo un effetto di equilibrio tra trascrizione e degradazione, cioè steady state, ok? Biologi non devono dire quello, sbagliato. E ovviamente anche stessa cosa, è un errore molto frequente di dire, quindi il gene se c'è l'RNA, quindi vuol dire che quella funzione c'è. No, ci sono non tanti, ma un bel numero di esempi in letteratura di messaggeri che vengono costruiti, vengono mantenuti nella cellula, ma non vengono tradotti in quel momento. Per esempio, un esempio proprio stranoto viene dalla neurobiologia, non so se c'è qualcuno di voi che si occupa di neurobiologia, anche solo amatorialmente, moltissimi messaggeri che vanno dentro agli assoni, e vengono tradotti localmente solo se succede una cosa, per esempio quelli quando c'è la sinapsi, cioè si toccano le... no? Con un altro neurone, lì localmente questi messaggeri vengono tradotti. Ma quindi se noi prendiamo le cellule, analizziamo, facciamo l'array, l'RNA lo vediamo, ma quello non ci sta dicendo che ci sono le proteine che stanno funzionando. Quindi una riflessione su quello che si vede e non si vede. Detto quello, di solito se noi vediamo 100 messaggeri, di solito 95 c'è anche la proteina. Quindi, tanto però voglio dire, non è una misura assoluta. Ok, va bene. Va bene. Allora, chiaramente gli array sono stati utilizzati in questi anni per fare di tutto e per quello che vi dicevo adesso, voi appena avete un po' di tempo potete incominciare ad andare su... tutti sapete utilizzare PubMed? Potete andare su PubMed, mettete qualche parolina magica, nelle quali una sarà microarray ovviamente, l'altra potrebbe essere una cosa che vi interessa, cioè alcuni di voi saranno magari più interessati a situazioni, non so, patologiche, scrivono, non lo so, carcinoma prostatico, ovviamente in inglese è un microarray. Secondo, altri potrebbero essere più interessati alla biologia dei funghi, allora scrivono i funghi, microarray, e trovano delle cose. E mi raccomando, cercate cose recenti. Dicendo recenti voglio dire 2008-2010, se possibile. Perché questo? Perché molte cose antiche o sono già state discusse o magari non sono proprio aggiornatissime, quindi... Seconda cosa, quando trovate una proposta, portatemela pure da esaminare o me la mandate, però non mandatemi i papers come fanno a volte gli studenti, non c'è bisogno. Mi mandate o il titolo oppure il link, qualsiasi cosa, ma non caricatemi la posta di files da 10 mega ciascuno, sennò dopo un po' non riesco più a ricevere, d'accordo? Quindi mi basta anche solo l'autore, l'anno, insomma il titolo, se non riuscite a mandare il link. Io li guardo e vi dico se vanno bene. Terza cosa, giornali primari. Voi sapete, qualcuno vi ha mai spiegato le differenze dei giornali, nelle riviste scientifiche come sono? Nessuno? Ah, dobbiamo fare un extra, ragazzi. Niente intervallo. No, scherzo. Allora, facciamo una cosa. No, ve lo spiego un altro momento che abbiamo un po' più di tempo, sennò oggi non finiamo. Comunque, i giornali, come tutte le cose del mondo, ci sono le automobili di lusso e quelle non di lusso, i giornali è la stessa cosa. Ci sono riviste scientifiche molto pregiate, tra virgolette, altre un po' meno. E questo è dovuto semplicemente al fatto che hanno un sistema di arbitraggio fatto su un certo tipo di concetto. Per esempio, le riviste primarie sono, ma queste le avete già sentite, Nature, Science, Cell, Molecular Cell, e via discorrendo. Ce ne sono un certo numero, d'accordo? Adesso io vi ho citato le quattro sulle quali poteste, per esempio, già limitarvi, tanto per dire, nella vostra ricerca. Cosa vuol dire? Che hanno un arbitrato, cioè quando un autore manda i risultati della propria ricerca alla rivista per farla pubblicare, l'editore la invia a due o tre arbitri, referee si chiamano, i quali leggono questa cosa e dicono: caspita, questo dannato ha fatto esattamente la cosa che voleva fare io, bocciato. No, scherzo. Succede. Di solito il referee cosa dice? Giudica la qualità, i metodi con cui sono stati fatti e dà anche un giudizio di novità, ovviamente, dell'informazione, nel senso che uno può aver fatto uno studio bellissimo dal punto di vista formale, no? Usando dei sistemi magnifici, eccetera, eccetera, però è una cosa che già si sapeva, allora vabbè, se ha scoperto l'acqua calda, l'ha scoperta molto bene, però è sempre acqua calda si tratta. E allora non è che i risultati non vengono pubblicati, ma vengono pubblicati su giornali che sono meno selettivi come livello, d'accordo? Poi un giorno vi spiego un po' anche il sistema degli impact factor e quelle cose lì, però per adesso avete capito, i giornali primari, diciamo, cercate questi vostri articoli, limitatevi almeno in questa prima fase tra appunto Nature Science, Cell, Molecular Cell e direi anche, potete anche mettere PNAS, che è Proceeding of the National Academy of Science, va bene? Per adesso, poi ne troveremo degli altri più belli. Ok, e quindi questi sono solo per dirvi tutti i campi che sono stati analizzati ampiamente con i microarray, quindi c'è la scelta, chi si interessa di nutrizione ne trova a IOSA, chi si interessa di ambiente, di farmacologia, insomma, ne trovate tutti quelli che volete. E ovviamente anche su problemi specificamente di tipo diagnostico o cose di questo tipo. Il secondo uso è il fatto che le persone che si sono trovate a fare i sequenziamenti dei genomi hanno avuto in passato e hanno tuttora il problema di localizzare i geni. Cioè, questo è un mestiere tutt'altro che semplice, perché i geni non si vedono, non sono colorati, voglio dire. E quindi cioè uno ha due tipi di approccio. Uno lo conosce, perché nei ventennio, nel trentennio precedente il sequenziamento, la gente ha comunque clonato, studiato delle cose, eccetera, eccetera, quindi li vede, insomma, no? Si allinea al genoma con i geni e si trova, no? E il secondo sistema che ha è quello di fare delle ipotesi. È chiaro che un gene ha una struttura, no? Una forma, diciamo così, una sequenza che può ricordare qualche cosa e quindi uno si può inventare degli algoritmi, per favore, su, coraggio, degli algoritmi che dicono qui c'è una certa probabilità che ci sia un gene. Perché? Perché trovano qualcosa che somiglia più o meno a un promotore, trovano delle sequenze che sono ragionevolmente simili a degli esoni e degli introni, mettendo insieme gli esoni viene più o meno fuori una ORF, cioè una fase di lettura, e allora diceva potrebbe essere un gene. Ma come abbiamo illustrato la prima lezione, il problema è che ci sono state tante duplicazioni, ci sono tanti pseudogeni, insomma c'è un bel pasticcio nel genoma, e quindi è abbastanza impegnativo riuscire a fare una predizione là dove non c'è una prova sperimentale che quello lì è un gene. Qual è la prova sperimentale che quello lì sia un gene? Quando faccio delle domande mi rendo subito conto se siete attenti o no. Qual è la prova sperimentale che una certa sequenza che noi, capito, il mio computer che è stato programmato a cercare certe cose mi dice lì, in questa sezione qui probabilmente c'è un gene. Qual è la prova sperimentale? Che dia origine almeno a un messaggero e poi a una proteina, d'accordo? Problema, allora dice, vabbè, vado ad analizzare il messaggero, vado a vedere se è espresso, se è trascritto, allora sarà un gene. Però il problema è che, vi ricordate la diapositiva con la torta a doppio colore diviso? Che cosa vi diceva quella torta lì? Vi diceva che i geni sono mica sempre tutti espressi in tutte le linee cellulari. Quindi io magari ho un gene, poniamo, che è un gene a tutti gli effetti, perché è proprio un gene, però viene trascritto solo un giorno, al giorno 25esimo dello sviluppo, e solo in 3 cellule che sono sotto alla base dell'ipotalamo in sviluppo. E io come faccio a rendermene conto di questo? È un grosso problema. Quindi quelli che hanno mappato i genomi hanno avuto molto questo problema di capire dove, non dove, eccetera, eccetera. E allora gli array sono stati molto utilizzati in questo decennio anche per questo tipo di scopo, d'accordo? Cioè per mappare le zone trascritte e quelle non trascritte. Per esempio, in questo lavoro qui che non dovete studiare, dovete studiare solo quelli che hanno la targhetta con scritto assigned paper, in giallo, con scritta nera. Questo qui era uno dei lavori che accompagnava il numero, famosissimo numero di Nature del febbraio del 2001, in cui c'era la prima versione del genoma umano, e in cui questi signori avevano fatto esattamente questo tipo di lavoro, però limitato a uno dei cromosomi, che era già stato completato totalmente, il cromosoma 22, che è anche quello più corticello, per cui era stato completato prima. E cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa di questo tipo, cioè hanno preso tutta la sequenza del cromosoma, che è circa 33 mega come dimensione, e sono andati a cercare tutti i geni, quelli conosciuti, d'accordo? Quelli conosciuti perché sapevano già che c'era qualche mRNA ma non era ancora stata attribuita una funzione, ma fa lo stesso, e quelli immaginati, cioè predetti dal computer. Il computer cercato appunto promotore, orfano, cos'altro, dice lì c'è probabilmente un gene. E che cosa hanno fatto? Vedete, sono andati a fare per ogni esone predetto, quindi per ogni parte codificante predetta, sono andati a mettere due sonde, si sono costruiti degli oligonucleotidi da 60 e sono andati a costruirsi dei microarray. Allora si facevano solo gli spottati, quindi hanno fatto dei microarray spottati, d'accordo? E proprio per risolvere quel problema che vi dicevo, ma non mica tutte le cellule le esprimono, cosa hanno fatto? Un lavoro da certosini, sono andati a fare, leggete lì, 69 fluor reversed pairs of condition. Cosa vuol dire? Sono andati a prendere 69 linee cellulari diverse, e ciascuna di queste hanno tirato fuori l'RNA, l'hanno marcato in green e l'hanno confrontato con un RNA di confronto che era la somma di tutti gli RNA marcato in rosso, d'accordo? Per cui sono andati a fare questo lavoro, sono andati a cercare tutti questi geni mappati sopra. Quindi questo è una cosa, con questo loro, adesso io non vi faccio vedere i risultati, ma solo concettualmente per suggerirvi l'uso di questi oggetti come tipo di mappatura delle sequenze espresse, d'accordo? dando a fare quello, per esempio, poi c'erano dei numeri, no? Per esempio di quelli predetti con gli algoritmi che avevamo a disposizione nel 2001, di quelli lì predetti il 47% era stato verificato e gli altri no. Ma non vuol dire che magari non erano geni, vuol dire che magari nelle 69 linee cellulari che hanno analizzato non c'era quella buona, d'accordo? Però quelli verificati ci sono, quindi vengono assegnati come geni veri e propri con tanto di bollino di qualità, d'accordo? Quindi avete capito la vicenda. Questo è un grosso problema nella genomica, perché I have to predict genes to make probes, cioè io devo comunque fare una predizione per fare la sonda, perché sennò come faccio a fare la sonda? No? Ma i geni che non posso predire ovviamente mi scapperanno sempre con questo tipo di logica, a meno che io faccia degli array non predittivi, ma totali. Allora, qualcuno si è messo a fare questa cosa qui. Questo tanto per inquadrarlo temporalmente, siamo negli anni tra il 2003 e il 2005, quindi appena prima dell'invenzione del deep sequencer, cioè delle sequenze di massa. Quegli anni lì, alcune ditte, tra le quali la famosa Affymetrix, quella della fotolitografia, ha tirato fuori quello che vengono definiti tiling microarray. Che cos'è un tiling microarray? È un array in cui le sonde non sono predette sui geni, ma sono semplicemente sonde che coprono tutto il genoma. Con risoluzione dipende. Quelli della Affymetrix, per esempio, avevano una risoluzione di 35 basi, cioè loro ogni 35 basi del genoma facevano una sonda. D'accordo? Ovviamente il genoma non ripetitivo. È chiaro che fare questa operazione per il genoma ripetitivo non ha alcun senso, quindi è stato isolato dalle circa 3 miliardi e 2 del nostro genoma, sono stati isolati circa 1,5, che è quello non ripetitivo, e lì sopra ci hanno disegnato le loro sondine a colpi di 30-35, però il problema è che se voi fate un calcolo è comunque terrificante, per coprire 1,5 miliardi con delle sonde di 30 meriche ho bisogno di 50 milioni di sonde. E difatti il microarray dell'Affymetrix, che è stato usato per diversi anni da alcuni gruppi che erano particolarmente ricchi, come potete immaginare, e quello che copriva tutto il genoma umano erano 13 vetrini, perché ovviamente 50.000 di sonde in un vetrino solo non ci mettevano, d'accordo? Quindi questo comunque concettualmente avete capito cos'è un tiling array. È chiaro che lì non c'è bias, nel senso che io non lo so se c'è il gene o no, ma con quello lì vado a ibridare l'RNA. Se c'è una sequenza corrispondente vuol dire che lì probabilmente c'è qualche gene, d'accordo? E con questo tipo di tiling array hanno fatto diversi tipi di esperimento, diversi gruppi hanno analizzato diversi tipi cellulari, diversi tipi di cose, eccetera, eccetera, e sono venuti fuori dei risultati che avevano molto impressionato la comunità scientifica all'epoca, perché quello che diceva i risultati ottenuti è che c'era molta più trascrizione di quello che si poteva immaginare. Cioè, mentre, voglio dire, quando in epoca pre-microarray uno faceva un ragionamento e diceva, ok, dentro un genoma come... quello che abbiamo fatto la prima lezione, dentro il genoma umano ci sono sequenze di questo tipo e di quell'altro, le sequenze codificanti, cioè esoni che sono tot, vi ricordate la percentuale molto piccola, no? 2-3% al massimo. E quindi quando io faccio un array di tipo tiling, cioè con tutto le mie sondine, mi aspetto di arrivare a un valore di quel tipo lì, cioè di avere in rappresentazione di sonde espresse più o meno un valore del 2-3%. Quello che invece vedevano questi ricercatori era una cosa, un numero molto più elevato, dipendendo dagli studi, perché poi ciascuno studio aveva i suoi problemini tecnici di sensibilità, di cose vario tipo, però venivano fuori dei numeri tipo, non so, 15-16%, 18%, 20% delle sequenze genomiche espresse, che si trovano espresse, eccetera, eccetera. E questo aveva subito fatto un po' di perplessità nel mondo scientifico, perché ci sono diversi problemi tecnici da capire. Per esempio, quando noi facciamo una preparazione a senso, no? Cioè, rispondetemi voi come sistema, quando voi fate una preparazione di RNA, siamo sicuri di non portarci dietro del DNA genomico? È difficile. Uno prende le cellule, le estrae, mette un detergente molto forte, no? E poi, vabbè, fa una purificazione con colonnine e altre cose, però le cose della vita si sanno, per cui uno può sempre pensare, sì, d'accordo, tu stai vedendo una serie di segnali, no? Sul tuo tiling array, ma magari derivano da una contaminazione dovuta a DNA genomico che ti sei portato dietro nel tuo campione di RNA, è ovvio che lì ti vengono dei segnali. Quindi c'erano un po' di perplessità.
Ma non si può degradare DNA?
Si può, e anche lì c'è sempre il problema, difatti lo fanno, ma il problema è sempre lo stesso, la DNAsi, come tutte le cose della vita, lavora a tot per cento di efficienza, e quindi sai, cioè è difficile, quando si lavora con metodi molto sensibili, è difficile riuscire a discriminare questa cosa qui. In effetti, questa qui è una delle famose review che vi ho detto, che sono insieme ai materiali del corso, è quella da cui ho preso tutte le informazioni che vi racconto, non è obbligatorio studiarla, ma se qualcuno di voi vuole avere le risposte di questo tipo, qui vengono discusse. E allora, chiaramente, vedete, quello che viene fatto in questi tiling array è proprio questo qui, vedete, voi immaginatevi, queste sono sonde che sono piazzate, questo è un altro tipo di tiling addirittura sovrapposto, in cui le sonde sono talmente disegnate in maniera talmente accurata che sono addirittura una overlapping l'altra, cioè una sovrapposta all'altra, quindi il genoma è stato completamente coperto da sonde di questo tipo, vedete, e questo viene ovviamente analizzato con gli RNA messaggeri, e ovviamente a quel punto lì cosa abbiamo noi come risultato di un tiling array? Abbiamo un grafico di questo tipo, questa è l'intensità della fluorescenza, ok? E questa qui è la posizione delle sonde sulla mappa del pezzo di genoma che stiamo analizzando, d'accordo? E quindi tutto là dove vediamo un picco vuol dire che lì c'è stato un segnale di fluorescenza. Chiaro che se noi abbiamo un segnale di fluorescenza isolato, può anche essere una cosa random, un errore random. Quando invece vediamo una serie di picchi su una serie di sonde, quello vuol dire che quella regione lì è consistentemente espressa. Se volete fare il ragionamento su questa, si capisce bene. Questa per esempio è una zona dove c'è un esone. Questo qui è zoomato per capirsi meglio. È chiaro che intron, exon, è ovvio che il segnale, queste sono le sonde dell'esone, vedete la sonda che incomincia ad andare dentro l'esone, questa qui per esempio incomincia ad avere un po' di segnale, logico, perché in parte si ibrida con la regione esonica, quando sei dentro completamente ovviamente il segnale è a picco, e difatti vedete che... Però quello che loro hanno trovato è quello che vedete in questa figura qui, cioè che là in una regione esemplificativa in cui sappiamo, questo qui è un gene noto, ok? Un gene noto, sappiamo la struttura esoni, introni, eccetera, eccetera, ci troviamo il nostro bel picco bello quadrato, che non è neanche un picco, è un segnale, un istogramma di fluorescenza bello, che ci dice lì c'è un esone, siamo contenti. I problemi sono questi qua. E questi autori riportavano questo esempio proprio come, dice, guarda che noi abbiamo guardato un sacco, abbiamo guardato tutto il genoma e noi consistentemente troviamo sempre dei trascritti che non sono esonici. Questi qui siamo in pieno dentro l'introne e lì c'è un trascritto, chiaramente c'è un trascritto. Poi li hanno anche verificati alcuni, verificati con RT-PCR, con altri sistemi, no, per capire, E quindi da questi esperimenti veniva già fuori una notizia che era quella del fatto che in realtà nel genoma c'è molta più trascrizione di quella che noi pensavamo che ci fosse e quindi c'è molta più rappresentazione anche intergenica, cioè questo qui è un esempio di intragenica, nel senso c'è un introne esone, ma molta più trascrizione. Poi questo è un discorso che lo riprendiamo subito dopo col sequenziamento, quindi no, lasciatelo sospeso, ma vedrete che questa si riprende. Un altro esempio è questo qui, in cui vedete, noi questa qui è la situazione che c'era prima di questo esperimento, cioè in banca dati si erano accumulati tre records, che sono questi. Qualcuno di voi che si ricorda come sono messi in database i geni, si ricorda di questi nomignoli, queste siglette? Qualcuno di voi ha fatto il corso di computazionale, no? Ok, e questi sono i records che ci sono in database, e vedete che questo è un gene conosciuto che ha una forma di splicing alternativo qua. Queste bacchette qui sono gli esoni, questi qui sono gli introni. Questa è chiaramente una forma di splicing alternativo perché c'è due esoni che l'altro non ha. Cosa? La BLAST aveva tirato fuori, per esempio, una forma, vedete, strana, questa qua, questo AK0K, a cui non era stato assegnato alcun significato. Veniva da una EST, cioè da una, vi ricordate, Expressed Sequence Tag del genoma, era stato messo in database senza nessuna attribuzione di significato, ma se noi andiamo a vedere il risultato del tiling array in questa stessa regione lo vedete molto chiaramente, cioè ci sono tutti i picchi esattamente dove ci sono gli esoni noti, li vedete, sono belli, no? Questi picchi qua si vedono molto nettamente, poi guardate in questa regione intronica, ecco qui c'è questa serie di picchi di trascrizione che evidentemente corrispondono a un trascritto misterioso che però c'è, questo è il risultato di sicuro, e corrisponde a quello che in database è stato messo come est qua. Quindi i tiling array hanno dato un po' di perplessità all'ambiente che poi vedremo, adesso questo lo lasciamo stare. Vabbè. Passiamo ai metodi di sequenziamento, perché i metodi di sequenziamento, come vedrete, hanno dato esattamente hanno confermato poi questi risultati che vi ho detto adesso, e su questo ne discuteremo ampiamente, quindi non vi preoccupate, per adesso lasciatelo lì come notizia aneddotica. Allora, i metodi di sequenziamento sono metodi molto diversi concettualmente, no? Nel senso che non ibridano, e quindi non ibridando non c'è bisogno di conoscenza a priori della sequenza che voi volete analizzare, giusto? Quindi il primo problema è che noi ci sganciamo col sequenziamento dal problema delle sonde, quali sonde, dove sonde, ok? Secondo, chiaramente ci togliamo anche un po' dal problema della sensibilità, perché è chiaro che se io idealmente sequenzio tutti i messaggeri che sono espressi da una cellula, se c'è anche solo una copia di un certo trascritto, dovrei vederla, d'accordo? Quindi teoricamente ci si sgancia dal problema anche di tipo quantitativo. Allora, questi tre metodi che vedete qua, EST, SAGE e Deep Sequencing, sono le tre fasi storiche dei sistemi di sequenziamento. Là dove vedete EST, pre-genoma, quindi fase tra il 1990 e il 2000, insomma, per intenderci. La SAGE, che è stato un metodo a cavallo, quindi è stato inventato nel 95-96 ed è stato usato fino all'invenzione del Deep Sequencer, sostanzialmente, quindi fino al 2005-2006, e poi ovviamente il Deep Sequencing, che è una roba più moderna. Okay, allora cerchiamo di capire però cosa sono, così capiamo anche i problemi. Sì?
Perché non c'è più il problema della selettività?
Della?
Non
ho capito. Sensibilità. Sensibilità. Ma perché di là c'è un problema strumentale, mi intendo, là c'è la fluorescenza o si vede o non si vede, cioè c'è una soglia strumentale che dice, per cui io sì, amplifico i messaggeri, tutto quello che volete, però se un gene è veramente raro, no? Cioè se un messaggero è veramente raro non lo vedo, basta. Qui, in teoria, se io sequenzio tutto, ma è un discorso teorico, non è un discorso pratico, se io sequenzio tutto quello che c'è, se c'è anche solo una molecola fatta in un certo modo, la dovrei vedere. Quindi, dal punto di vista teorico, c'è tutto. Allora, EST, quindi EST, periodo pregenomico, cosa si fa con la EST? La EST si fa un'estrazione di RNA da cellule, ok? Ovviamente tutte le cellule di questo mondo, si fa una cDNA library, okay? E questa cDNA library viene clonata in un plasmide, quindi abbiamo una plasmid library, E a questo punto vengono fatte delle sequenze, che sono quei frammentini verdi che vedete qui, quello che viene. Quindi senza chiedersi quanto ne viene, che cos'è il gene, né niente, viene semplicemente fatta una sequenza, di solito tipicamente tra 200 e 300 basi, e queste viene buttate in database. E basta. Queste sono le EST, d'accordo? È chiaro che, ovviamente, se io faccio questo mestiere qui dal punto di vista per cercare qualitativamente o quantitativamente un messaggero, posso basarmi sul numero di sequenze che rappresentano il genoma per andarlo a mappare indietro. Quindi questo, attualmente, come sapete, le EST sono in database. Se voi fate una visita su NCBI trovate la sezione EST, contiene diverse milioni di EST in questo momento, umane di altri organismi, e quasi tutte ormai sono state mappate al gene corretto, d'accordo? E una di quelle è quella che abbiamo visto prima. Il sistema, ovviamente, è un po' tragico, nel senso che consiste nel clonare tutti questi cDNA. Voi capite che è ovvio che non è che non sono numeri piccoli, parliamo sempre di diverse migliaia di messaggeri, che insomma, per avere una buona rappresentazione vuol dire clonare decine di migliaia di plasmidi, sequenziare decine di migliaia di plasmidi. Quindi alla gente che si occupava di questo sistema e subito hanno cercato di risolvere il problema e renderlo un po' più seriale, cioè un pochettino più massivo. E di fatto, come c'è scritto in questa cosa, se io ho un cDNA, una library di cDNA, per sapere quale gene è espresso e non è espresso, non c'è bisogno che io sappia tutta la sequenza, non c'è neanche bisogno che sappia quei 200-300 dei lati, basta che sappia in realtà dei pezzettini piccoli di queste sequenze, sufficientemente grandi per identificare con certezza a livello del genoma, ma non necessariamente di centinaia di basi. Di solito quando si hanno così una 30-40 basi è sufficiente, d'accordo? E allora sono nati una serie di sistemi che si basano sul fatto di andare a tagliare delle sezioni piccole di questi cDNA, che sono le sezioni rosse che vedete lì, quindi delle piccole etichette da questi vari cDNA, e di concatamerizzarli, cioè di legarli tutti una dietro all'altro, concatamerize si chiama, in modo da ottenere dei cloni, d'accordo, di una certa lunghezza, sequenziabile. Abbiamo detto l'altro giorno che si sequenzia oggi fino a 700-800 basi vanno bene, d'accordo, li mettiamo dentro una plasmid library e a questo punto sequenziamo in batteria tutto quello che teniamo. Il vantaggio è evidente, il numero di cloni si riduce. Adesso vi faccio vedere. Ci sono state elaborate diversi sistemi. Il primo inventato è quello di uno che l'ha chiamato Sage, che non c'entra niente con la salvia. Vabbè, ogni tanto faccio qualche scherzetto, dai, me lo lasciate, no? Vuol dire Serial Analysis of Gene Expression, l'ha inventato questo signore qui che si chiama Victor Velculescu, che abbiamo avuto l'altro anno qui a Torino a raccontarci le sue ricerche. E questo, come vedete, è stato pubblicato nel 1993 e si basa sull'uso di questi enzimi di restrizione un po' buffi che sono quelli di tipo 1. Non so se qualcuno di voi si ricorda, l'altro anno quando abbiamo parlato di enzimi di restrizione si diceva che gli enzimi di restrizione sono di tre classi, 1, 2, 3. Quelli che di solito si usano in laboratorio sono quelli di classe 2 che tagliano nel sito, no? Di riconoscimento. Però ci sono di quelli tipo 1, anche di tipo 3, forse, che tagliano lontano dal loro sito di riconoscimento. Alcuni di questi sono particolarmente convenienti perché hanno una geometria determinata, cioè tagliano a x basi esatte dal sito di riconoscimento. E allora lui si è inventato, questo signore si è inventato un sistema. Perché non ce l'ho il sistema? Ah, eccolo qua. Un sistema per andare a tagliare, è un po' complicato, non so se ho voglia di spiegarvelo tutto. Boh, adesso vediamo. Dicevo, si è inventato un sistema per andare a tagliare gli RNA messaggeri a una certa distanza dal poli A. cioè il suo concetto era quello lì. Lui si è detto, no? Ve lo dico solo a sommi capi, poi magari ci ritorneremo su un momento. Ma sommi capi è questo. Io, voi avete la solita popolazione di RNA messaggeri che terminano tutti con la solita codina di poli-A, d'accordo? Allora, se voi usate un oligo di T ancorato a una biglia, soliti biglietti di Sefaro, cose di questo genere, potete fare sintesi del cDNA, giusto? E contemporaneamente tenerlo agganciato sulla vostra biglietta, ok? Quindi lui si fa una sintesi di questa roba qui, d'accordo? E a questo punto lui ha fatto il ragionamento, dice, se io ho questi messaggeri e scelgo un enzima, state attenti, non l'enzima quello di prima, ma un enzima di restrizione normale, che abbia un sito di riconoscimento a 4 singole basi, cioè un sito di restrizione piccolo, questo qui, come sapete, più sono piccoli le sequenze, più si trovano frequentemente, giusto? Una sequenza di 4 basi, fate il calcolo della probabilità, si trova ogni 256 basi, random, a scelta. Per cui se lui si ha ragionato e dice, se io prendo a questo punto un enzima di restrizione che ha un sito di riconoscimento di 4 basi, questo qui mi taglierà i miei cDNA mediamente a 250 basi dal termine, d'accordo? E quindi, allora, io faccio questa roba qui, usa questa roba qui, e quindi ottiene le biglie che contengono solo più le codine, solo più la parte terminale di tutta la popolazione di cDNA, d'accordo? A questo punto li divide in due parti, queste bigliette che ha ottenuto, le mette in due provette diverse, e fa una reazione di ligazione con due primers suoi, che si è inventato lui, un primer A e un primer B. D'accordo? E quindi ci lega su il suo primer A e il suo primer B. A questo punto lui cosa fa? Usa uno di quegli enzimi là che vi dicevo. Cioè dentro al primer A e dentro al primer B c'è un tag, vedete questo affare qui, TE si chiama, questa sequenza di 5 basi che vedete qua, che è la sequenza di un enzima di restrizione di classe 1, quelli che tagliano 13 basi lontano dal suo sito. Capito? Quindi l'enzima di restrizione si aggancia qui e taglia qui. Capito? Aggancia lì sopra e taglia 13 basi a destra del suo sito. Stessa cosa di qui, perché si aggancia qui al primer e taglia 13 basi dopo la sua storiella. Tac. Quindi quello che avete ottenuto con questo giochetto è che avete ottenuto due piccoli tags che sono derivati da una zona qui del messaggero, d'accordo? E a questo punto, dato che avete un primer A e un primer B, li potete ligare tra di loro, cioè li ligate insieme, testa coda, primer A, primer B, li avete ligati. In questo modo ottenete un D-tag, cioè un doppio tag, e avete un primer A, primer B a destra, quindi potete fare PCR. PCR, 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 e ottenete una serie di D-tag amplificati che a questo punto tagliate ulteriormente con lo stesso sito e concatenate. Quindi eccola qui come deriviamo, chi è che mi ha chiesto come ottengo i tag, eccoli qua. Questo è un sistema per ottenere i tag 3'. Vabbè, c'è un altro schema ancora più comprensibile, ve lo lascio, ve lo vedete poi da soli. Ma finale avete capito, si producono una serie di concatenate di D-tag. Qual è l'uscita di una cosa di questo tipo? Cioè, a questo punto clonate, ovviamente, plasmidi, plasmid library, sequenziamento parallelo, e avete tante sequenze. Qual è l'uscita, se capite questo capite poi tutto il resto, l'uscita, cioè il readout di un esperimento di questo tipo? È una tabella di frequenze. Mi seguite? Cioè voi avete tante... è andato, per fortuna sono di quelli che si smontano e assorbono l'energia di urto smontandosi. Difatti funziona ancora. Speriamo. Proviamo subito. Funziona ancora? Sì, dai, che bello. Forse no. Adesso... No, difatti non dà più il comando. Ah sì, ok, dicevo, voi ottenete dei D-tag, d'accordo? E avete delle sequenze, va bene? Questi numeretti che sono lì sopra vuol dire semplicemente il tipo di D-tag che avete ottenuto, cioè ciascuno di questi ha una sequenza che potete attribuire al genoma. E quindi cosa avrete? Una tabella di frequenze. giusto? Cioè vuol dire che voi, questa qui è la sequenza ottenuta, quello lì l'ha trovata 64 volte nei suoi cloni, questa qui è la seconda sequenza, l'ha trovata 48 volte, questa qui per esempio l'ha trovata solo 4 volte e via discorrendo, c'è una tabella di frequenze. Da dove arriva la tabella di frequenze? È ovvio che se un messaggero era più rappresentato rispetto al se ce n'era di più, è ovvio che il suo tag comparirà più volte nella mia libreria e viceversa, d'accordo? E l'ultima cosa è che questi tag possono essere attribuiti a un gene. Adesso qualcuno di voi mi deve fare una domanda, però. E sono corti, questi affari qui, vedete, sono 9 nucleotidi. Qualcuno di voi deve fare una domanda. Come fanno a essere specifici? Tradotto, come faccio io a attribuire una sequenza di sole 9 nucleotidi a una sequenza genomica in maniera univoca? Impossibile. Sarebbe impossibile se io non sapessi a priori che questi stanno al 3 primo dell'RNA e che quindi devono essere prossimi a un polia, cioè un segnale di poliadenilazione. Quindi la mappatura non viene fatta solo sulla base della sequenza, ma anche sulla localizzazione. Allora, facendo quello, sì, si ha localizzazione unica, come vedete, di questi cosi qui. Va bene, questo è il metodo che inventò il signor Velculescu nel 1993 e che è stato seguito in vari modi. C'è il problemino del fatto che la RT polimerasi, quella con cui noi di solito facciamo questi giochetti, è un enzima che vi ho già detto tante volte che non è molto processivo, quindi tende a copiare ma a un certo punto a cadere, cioè andare via dal templato, e quindi a dare dei cDNA che non sono completi, soprattutto in 5 primo. E per fare questo sistema qua, vabbè, questo lo lasciamo stare, scusate, perché mi sembra veramente eccessivo, anche questa. Ecco, per fare questo sistema qua, per riuscire a capire quindi i 5 primi dei nostri vari geni, bisogna basarsi sul fatto che i geni sono, vi ricordo, i messaggeri, se vi ricordate, sono modificati al 5 primo. Qualcuno si ricorda di questa cosa qua? Sapete il famoso CAP, no? Che è una guanosina messa al contrario con un legame trifosforico. E quindi allora se uno riesce a selezionare, capito, i propri cap, cioè i messaggeri con il cap, e fa la sequenza proprio lì, in quella posizione lì, ovviamente riesce a recuperare i 5 prima. Allora qualcuno ha inventato sia una cosa di ibridazione su tiling, cioè purificazione dei messaggeri con il cap e poi ibridazione su un tiling array, sia invece un metodo più bello di sequenziamento che ha inventato un signore, non so perché tutte queste diapositive, poi ve le tolgo, ha inventato un signore italiano che sta in Giappone, credo che sia l'unico italiano che sta in Giappone, conosco, che si chiama Piero Carninci, una persona molto in gamba, ha fatto un sacco di lavori molto belli, e che lavora al Riken Institute for Genomics, che è uno dei più grossi istituti di genomica del mondo. E lui si è inventato questa cosa qui. In realtà a volte le cose più terribili vengono per delle considerazioni banali. Cioè quando uno dice, ma io come faccio a isolare il cap? Perché in fondo il cap è comunque un nucleotide, no? Giusto? Vi ricordate come è fatto un cap di messaggero? È una guanosina, metilguanosina, legata con un legame trifosforico all'RNA che sta qua. Allora dice, ma come faccio io a... No? Allora, qualcuno aveva provato con le cap binding protein, ve le ricordate? Cioè, è la proteina che aggancia al cap subito dopo la sintesi, e che, se vi ricordate, è anche essenziale per poi portarla sul ribosoma. Senza cap binding protein il messaggero non viene tradotto. Quindi qualcuno aveva pensato di usare la cap binding protein per isolare, no? Cioè, per agganciarsi lì, però questo dà una serie di problemi di efficienza molto bassa. E questo signore, dicevo, che gli italiani si aggiustano, hanno sempre delle idee meravigliose, ha pensato una cosa banale, cioè il cap, cioè il primo, è l'unico posto dell'RNA messaggero che ha un diolo. sì, e se ci pensate, su tutta questa struttura qui, l'RNA messaggero, l'altro ossigeno è impegnato col fosforo, tutto, ovviamente. E quindi lì c'è, è l'unico posto del mondo dove ci sono due alcoli, uno attaccato all'altro. Allora cosa ha fatto? È andato, ha telefonato il suo amico chimico organico, che aveva fatto il liceo con lui, e ha detto, ma c'è un reagente per il DIO? E l'altro, figurati, i chimici organici hanno tutto quello che ci vuole, e gli ha inventato un reagente per un DIOLO. E con il reagente per il DIOLO lui si è inventato una reazione di biotinilazione specifica del CAP, e ha fatto la sua fortuna con questa cosa qua. Nel senso che è diventato il mago della sequenziamento 5', no? E vedete che questo è il primo lavoro che ha pubblicato di questo, cioè ne aveva pubblicati altri sui metodi, ma il primo lavoro genomico è stato questo, questo qua. Perché non va bene? Ah, dice, tutti i nomi che sono lì? Beh, perché questi lavori qui si fa, ci vuole un sacco di gente. Ok, qui come vedete ci sono vari giapponesi, un po' di altre persone. C'è anche questo signore qui che lavora a Napoli, che è il presidente della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. E hanno fatto questo lavoro in cui hanno fatto una cosa terribile, cioè loro hanno costruito delle cosiddette cage library, fra un attimo vi spiego velocemente cos'è una cage library, e hanno sequenziato tutto il trascrittore. Ah, introduco una parola importante, il trascrittoma, cioè l'insieme di tutte le cose trascritte si chiama trascrittoma, quindi hanno mappato tutti i 5' trascrittomi, no? Del 5' con questo sistema che vi ho raccontato della biotinilizzazione del CAP, e hanno fatto un lavoro pazzesco, ma è per quello che lavora in Giappone, secondo me. Cioè hanno sequenziato 146 mouse cDNA libraries e 41 human cDNA libraries, quindi un lavoro veramente pazzesco. Devo dire che il Riken Institute è anche pazzesco, nel senso che ci saranno, quando ci sono stato io nel 2003, ci saranno stati 50 sequenziatori in fila, cioè una stanza allucinante, tutti i sequenziatori, quelli capillari, non li ho contati, ma 50 secondo me c'erano tutti, per cui probabilmente sono riusciti a fare questo lavoro. E quindi sono riusciti a fare questa cosa qua. Il lavoro è semplice, il sistema che si è inventato lui è semplicissimo, cioè lui biotinila il CAP, d'accordo, con quella reazione dei dioli che vi ho detto. A questo punto cosa fa? Fa succedere un RT, normalissima, cioè voi fate un primer, di solito loro usano per non introdurre degli altri bias, usano dei primers random, cioè delle sequenze randomizzate. Questa l'RT va su, ovviamente può andare su o può non andare su, come vi dicevo prima, a volte l'RT si cade, quindi non arriva. E quindi una volta fatta la reazione, loro cosa fanno? Semplicemente usando un'RNasi a singolo filamento, cioè una endonucleasi che taglia i suoi singoli filamenti, si sono tagliati questi, quindi l'hanno buttati via. Quindi la popolazione che avevano alla fine era sicuramente tutta estesa fino in 5'. A questo, quindi l'hanno selezionato con uno streptavidin sepharosin, cioè agarosia. A questo punto togli l'RNA, come al solito, questo è DNA, quello sopra è RNA, lo puoi togliere. D'accordo? A questo punto hanno fatto una serie di reazioni, non andiamo nel dettaglio, è veramente complicato, lasciamo perdere. Comunque, usando questa popolazione sicuramente estesa in 5', hanno fatto una cosa molto simile a quella che avete visto prima nella SAGE. Cioè sono arrivati ad usare un enzima, vedete l'MME, che taglia, vedete, da 20 a 18 nucleotidi più in là rispetto al tag, per cui ha fatto dei tags da 20 a 18 nucleotidi. Dopodiché l'hanno concatamerizzati esattamente come prima e sequenziati in batteria. Quindi avevano una libreria di sequenze tag 5' terminale. Vediamo se qualcuno di voi mi dice la fondamentale differenza di informazione che c'è tra un tag 3' e un tag 5'. Cioè, tra il risultato che noi otteniamo facendo una SAGE, cioè la prima versione 3', e invece i risultati che hanno ottenuto questi signori 5'. Dai.
localizzazione della trascrizione.
Sì, sì. Fuochetto. Tiepidino, mi diceva, la vostra collega diceva, chiaramente questi di 5 primo è sulla localizzazione, no? Suggerimento. Beh, c'è una differenza abbastanza grossa tra capire se un pezzo di trascritto che sta in fondo e un pezzo di trascritto che sta all'inizio. La prima cosa è che il trascritto che sta all'inizio sarà vicino a cose. C'è il pezzettino che noi vediamo vicino a quello cappato, cioè quello della libreria 5 primo, sarà vicino a che cosa di funzionale nel genoma? Cosa ci sarà appena prima del 5 prima? E quindi prima del TSS? Promotore, caspita, questo sì che... Cioè, questa è una notizia fondamentalmente diversa, perché in un caso noi abbiamo un pezzo di RNA che potrebbe anche essere un frammento, una roba spuria, un risultato di un LTR virale, no? Vi ricordate i pasticci genomici che ci sono? In questo caso invece noi stiamo mappando una cosa, un trascritto che esiste e che per forza di cose è vicino a un promotore. Quindi quando io faccio tutta questa manovra qui, prima cosa che faccio li vado a sistemare sul genoma e guardo se accanto c'è un promotore. Questo me lo verifica non al 100 ma al 200%. Quello lì è un trascritto genuino che salta fuori da un promotore genuino, non solo, ma io a quel punto lì posso addirittura fare degli esperimenti in cui vado a clonarmi il promotore e verifico se funziona. Cioè posso fare un mondo di esperimenti diversi rispetto a quella della SAGE, d'accordo? Ok, e difatti facendo questa cosa qui, vedete, su Science di settembre 2005 il nostro amico Carninci scrive un articolo in cui dice, vedete, noi abbiamo mappato questi transcription start, no? E li hanno praticamente usando una combinazione di CAGE e di SAGE, quindi di mappatura 5' e di 3', sono riuscite, vedete, a identificare il 5' e 3' boundaries, quindi i limiti, i confini, di 181.047 trascritti, con molta variazione nel tipo di trascritti che hanno visto, che vengono fuori sia dall'uso di, per esempio, promotori alternativi, splicing alternativi, poliadenilazione alternative e viceversa, d'accordo? E tra questi hanno identificato 16.000 rotti. Questo era basato solo sulle librerie di Topo, quindi questo consorzio Phantom è quello della... Phantom vuol dire Functional Anatomy of Mouse Genes, cioè un progetto che si propone di fare un'anatomia funzionale totale del genoma del topo, che è stato portato avanti quasi esclusivamente da Riken. E trova, vedete, 16.247 new mouse protein coding transcript, cioè qui capite la potenza di questo approccio. Vuol dire che loro, facendo questa cosa qui, hanno trovato 16.000 trascritti nuovi. Nuovi vuol dire che non erano stati descritti né descritti in precedenza, né immaginati dal nostro famoso computer che andava su algoritmi, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi tutta questa roba qui deriva da cose di questo tipo, e di questi trascritti, 5.000 rotti, encoding previously unidentified proteins. Quindi di questi qui, addirittura ne hanno tirati fuori 5.000 che codificano, cioè andando a vedere in mezzo c'è un open reading frame su delle cose che nessuno aveva mai immaginato che potessero essere nuove proteins. Quindi una cosa abbastanza importante. Va bene, io direi che possiamo probabilmente fermarci qua, perché sì, qui poi ci sono queste, ve le metto poi nelle cose, ci sono due o tre cose, poi andiamo poi al sequenziamento con Solex alla prossima lezione. Va bene. Ah, prima di lasciarci, scusate, ne ho già parlato con i biotecnologi e lo dico anche agli altri, per favore, per la prossima settimana una promessa che facciamo tra noi e voi. Voi dovete già darmi il calendario degli impegni vostri, quindi i gruppi biologi, non biologi, biotecnologi mi danno il calendario degli impegni di orario, in modo che possiamo già identificare le date dei nostri impegni pomeridiani o mattutini, non lo so, va bene? In cui mettiamo, io a quel punto lì metterò su Moodle, metterò delle scelte con le giornate, gli orari, e poi voi le riempite con le vostre proposte. Cosa che hai messo?
Se visto che alcuni esercizi scadono.
Ma a parte il fatto che potete farli lo stesso.
Ma non si chiudono.
Non si chiudono, semplicemente mi vengono marcati come fatti fuori della scadenza.
Ah, ok.
Ma se ho un attimo di tempo che mi ricordo la
costruzione. Sì, abbiamo tutto il video per poter rifare, solo quello.
Ok. Thank you.